Principi fondamentali della funzione politica, schema con associata esposizione, cliccare sull'immagine. Nel congegnare questo modello mi sono venute numerose considerazioni e alcune le ho perse, altre erano complesse. Diciamo questo, fondamentale è la linea orizzontale, che è la scala, la graduata della sofferenza, possiamo dire, che a destra del punto di incrocio diventa la scala del benessere. Il ricco, per la sua salute mentale, per il suo benessere, nella fase storica ottiene benessere incidendo sulla scala a sinistra del punto di incrocio, e cioè sulla scala della sofferenza, producendo sofferenza nel genere umano. Questo come condizione per il suo benessere. Quindi qui siamo a livelli di politica in senso non mediazione su ciò che è negoziabile, mediazione su ciò che è non negoziabile. Poi, quindi uno schema complesso di tipo storico e astorico. Quando siamo nella astoria, cioè nell'era di pace, allora siamo la distinzione tra fattori non negoziabili e fattori negoziabili. Quelli negoziabili sono quelli politici risolti sulla base della selezione meritocratica, cioè il benessere, attenzione. Il benessere fa sì che tutti vorrebbero essere ricchi, che tutti vorrebbero essere benestanti, che tutti vorrebbero avere i lavori migliori, ma questo non si può, perché alcuni devono fare i mestieri umili, perché non tutti possono essere ricchi. E quindi il conflitto viene risolto dalla selezione meritocratica. Chi studia di più, chi ottiene i migliori voti, chi lavora meglio, va a condizione di eccellenza, di benessere, eccetera. Chi meno, ecco, ottiene di meno. Quelli sulla base delle cose negoziabili. Sempre nell'era di pace. Nell'era di pace la scala della sofferenza non è del tutto esclusa, ci sono ancora alcuni aspetti di sofferenza di cui parlo adesso. Nell'era prima dell'era di pace invece si ha questa interferenza tra la parte destra e la parte sinistra della matrice. Ah, peraltro, interessante questa distinzione sinistra-destra che mi era appunto venuta in mente, che adesso reintroduco nello schema. Appunto, ulteriore complessità proprio sarà la distinzione tra sinistra e destra politica. La sinistra si occupa degli aspetti non negoziabili, la destra, cioè il ricco, si occupa delle fasi negoziabili, appunto la competizione, perché solo alcuni siano ricchi. Quindi adesso introduco lo schema proprio sinistra politica, destra politica, molto interessante. La sinistra e destra del punto d'incrocio. Cos'è questo punto d'incrocio? È la sovrapposizione tra le classi sociali, per cui a sinistra del punto d'incrocio siano gli aspetti non negoziabili, a destra quelli negoziabili. Cioè di conflitto tra le classi sociali, ricchi contro classe media, e all'interno della classe media chi vuole emergere e chi perde la competizione, cioè è meno eccellente. Fondamentale è il concetto della scala della sofferenza, e qui introduco solo un esempio molto fondamentale, molto importante, che meriterebbe un'esposizione apposita. Non è che il politico cattolico e il medico cattolico non possono praticare l'aborto. Loro lo possono praticare, secondo un concetto che adesso avanzo, è un'ipotesi, e lo possono applicare senza conflitti di coscienza. Adesso lo dimostro. Cioè, la questione così esasperante dell'aborto in relazione alla funzione politica cattolica non è affatto esasperante. Porto un esempio. Cioè, può un cattolico politico e medico dire sì all'aborto? Ma certamente. Porto un esempio molto semplice, riflessioni che meritano un'esposizione apposta, perché devo introdurre anche un principio di teologia morale, e cioè la distinzione tra salvezza e santità. Dio non richiede per essere salvi la santità, basta la salvezza. Dimostro questo fatto. Per esempio, la santità viene guadagnata dal martirio, ma, dice un concetto che adesso avanzo e sulla base sul quale la Chiesa è senz'altro d'accordo, non può la Chiesa contestarmi questo fatto, che Dio obbliga l'uomo all'amore verso il prossimo, ma non può obbligare nessuno a sacrificare la propria vita per il prossimo, non nel senso dei sacrifici dei genitori, nel senso del martirio. Cioè Dio non può obbligare nessuno al martirio per il prossimo. Se io, per esempio, non vado al martirio per conservare la mia vita, ecco, questo è lecito, dice Dio. Tu non sei obbligato a morire per la salvezza di un altro. La madre che dice muoio per partorire un bambino è una sua scelta, non era obbligata per avere la salvezza. E quindi appunto c'è proprio una distinzione tra salvezza e santità. Come a scuola, in classe, si ha la distinzione tra programma normale e obiettivi minimi. Dio, per avere la salvezza, richiede gli obiettivi minimi, non il massimo. Chiaro? Il massimo è per la santità. La Chiesa può contestarmi questo, ma non può certamente contestarmi che Dio non può obbligare una persona al martirio. Questo non può chiederlo la Chiesa alle persone. E quindi, per quanto riguarda l'aborto, esempio molto semplice, la donna che deve partorire subirà un trauma psichico permanente tale da diventare handicappata per stato di ansia, angoscia, eccetera? Sì, allora è giusto l'aborto. La donna sta subendo un trauma, parliamo dei casi eccezionali, no? Sta subendo un trauma. Questo trauma per il parto sarà superabile col tempo? Sì, allora è vietato l'aborto. Quindi, questo lo dice un cattolico, un medico cattolico. La donna, per la sua condizione mentale, se partorisce, subisce un trauma tale da diventare handicappata per tutta la vita, sì, allora è giusto l'aborto, perché Dio non può chiedere il martirio in funzione di un'altra esistenza. Tu non puoi diventare handicappato per tutta la vita per portare alla luce un'altra esistenza. Quindi l'aborto non è un problema complesso, è di semplice soluzione. No all'aborto per egoismo, per contraccezione, eccetera, sia all'aborto per la sopravvivenza e per la salute mentale della donna, se la salute mentale è implicata in una condizione fondamentale di psicosi permanente, dato il trauma. Quindi la questione dell'aborto non è affatto di difficile soluzione. Per la sopravvivenza e la salute mentale della donna, salute mentale entro ristretti margini, anche un medico cattolico può provocare l'aborto, secondo il mio punto di vista. E che è ipotetico, naturalmente, va sentito il parere del magistero ecclesiale. E infine concludo dicendo che un'altra cosa fondamentale, vediamo se me la ricordo, e cioè che, ecco perché questo esempio dell'aborto, perché appunto parlo di scala della sofferenza, cioè la funzione politica deve ridurre la sofferenza e quindi niente più carcerati nella funzione carceraria, che è umiliante, cioè si deve parlare di un istituto penitenziario di tipo diverso rispetto al concetto di carcere. Non vuoi bidelli, ma vuoi i collaboratori scolastici, non vuoi gli spazzini, vuoi gli operatori ecologici, anche il termine carcere deve essere cambiato, per intenderci, non più le sbarre, cioè queste cose, appunto. Poi, sofferenza, disoccupazione, quindi va eliminata, perché? Perché provoca sofferenza. Ecco cosa volevo dire. La Chiesa dice, la CEI, no? Principi non negoziabili, e quindi parla della vita. No, principi negoziabili, in senso non negoziabili, in senso economico. La disoccupazione è un principio non negoziabile, per intenderci. Io parlo di economia, la CEI parla della vita per i suoi scopi. Ecco.